Sia lodato Gesù Cristo. Cercavamo di spiegare all'inizio della celebrazione, carissimi fratelli e carissime sorelle, che questa domenica, seconda del tempo ordinario, è stata in un modo o nell'altro anticipata dalla festa di domenica scorsa, il battesimo di Gesù, che era il ponte tra il tempo natalizio e il tempo ordinario, che voi riconoscete anche dal colore verde dei paramenti. Tempo ordinario che è diviso in due parti, come sapete bene. Una prima parte ci accompagnerà fino al giorno delle ceneri, giorno nel quale inizierà la Santa Quaresima, tra circa un mese, e poi la seconda parte del tempo ordinario, quella più ampia, che ci accompagnerà dalla fine della festa di Pentecoste fino alla conclusione dell'anno liturgico. Di modo che questo non è soltanto un fatto liturgico che possiamo o no tener presente. Dovremmo conoscere l'anno liturgico, dovremmo vivere bene l'anno liturgico, perché questo è il modo che ha la Chiesa di organizzare il suo tempo. Se noi non comprendiamo questo, rimaniamo disorientati, no? Immaginate che uno non si orienti bene nel calendario, che non conosca i mesi o le stagioni, ha una certa quale difficoltà. E così è per l'anno liturgico. Ma non è soltanto una questione liturgica, è anche una questione di celebrazione dal punto di vista dogmatico, quindi della verità di fede, di alcuni principi che noi abbiamo già esposto nel giorno della Epifania, nel giorno del battesimo di Gesù appunto, quindi domenica scorsa e oggi. Infatti, se voi prendete il foglio della messa che avete tra le mani, vedete che l'ultima frase del Vangelo diceva proprio questo: così Gesù manifestò la sua gloria ai discepoli e questi credettero in lui. Di modo che l'Epifania non è soltanto questa manifestazione, no? Parola Epifania vuol dire questo: la manifestazione di Gesù come Dio, come Re, come Salvatore a tutti i popoli rappresentati dai Magi. Non è soltanto il battesimo di Gesù, nel quale, oltre che questa manifestazione, anche si è verificata anche la teofania, quindi la manifestazione di Dio Trinità, il Padre che dice questo è mio figlio, ascoltatelo, lo Spirito che scende in forma di colomba sul Figlio di Dio che si fa battezzare, ma anche questo miracolo di Cana è una manifestazione. Quindi siamo proprio all'interno di questo concetto che prima cercavo di spiegare anche dal punto di vista delle verità di fede. E perché Cana, il miracolo delle nozze di Cana, è una manifestazione, come ci dice il Vangelo di San Giovanni che abbiamo letto oggi? Perché Gesù manifesta la sua potenza divina. Sentite, chi può trasformare 720 litri di acqua in ottimo vino? Soltanto il Figlio di Dio. Ma quelli più perspicaci tra di voi potrebbero farmi questa annotazione: Don Chicco, fosse anche un bicchiere di acqua, ci vuole il Figlio di Dio per trasformarlo in vino, a meno che uno non vada alla cantina di Monserrato, dove fanno altri tipi di miracoli. Ma per questo ci vuole la potenza del Figlio di Dio, e Gesù, manifestando questa potenza, ci insegna, come ha insegnato quel giorno ai discepoli, prima agli apostoli che aveva portato con lui, poi a tutti quelli che erano presenti, che lui è veramente il Figlio di Dio. E vediamo benissimo questo, lo vediamo proprio apertamente manifestato in quella parola che Maria dice a Gesù: Figlio mio, non hanno più vino. Nella risposta del Signore: donna, la mia ora non è ancora venuta. L'ora di Gesù è l'ora della passione, l'ora nella quale manifesterà veramente di essere il Salvatore, offrendosi sull'altare della croce in sacrificio per noi. Però Maria ottiene con la sua intercessione che questa potenza, questa forza di salvezza sia manifestata anche in quel momento con questo miracolo prodigioso. Dunque abbiamo davanti un momento importantissimo, anche perché questa manifestazione di Gesù, questo mostrarsi di Gesù come Dio, è fatto in occasione di un matrimonio, cioè è fatto in occasione della nascita di una famiglia. Guardate che questo è importantissimo. Il primo miracolo di Gesù è per una famiglia. È per la famiglia nel momento in cui nasce, è per una famiglia che ha difficoltà nel momento in cui muove i primi passi. E questo per noi è bellissimo. Le nostre famiglie, soprattutto quelle nate nel matrimonio, nel sacramento del matrimonio, hanno questa garanzia. Non una garanzia assicurativa, no, che ti assicura un futuro economico, ma molto di più. La certezza e l'assicurazione che non manca la grazia di Dio nelle nostre case, nelle nostre storie, nella nostra vicenda personale e familiare. Certo che, mi chiedevo questi giorni preparando l'omelia, noi potremmo chiederci: ma questo bambino mostrato con la mirra come colui che deve morire per salvarci, questo Gesù che scende nell'acqua del Giordano mischiandosi ai peccatori, non stride con questo Gesù che va a un matrimonio, che partecipa a una festa? Io direi no, assolutamente. Anzi, questo ci mostra un quadro completo della missione del Signore. Il Signore non fa con noi quello che fanno con noi tante volte gli amici o i presunti amici, che fino a quando va tutto bene sono sempre vicino a te e quando ti trovi un po' di difficoltà ti mollano alla grande. Gesù condivide tutto della nostra storia. Condivide i momenti di sofferenza, i momenti di fatica, i momenti difficili, ma condivide anche tutte le cose belle, tutte le cose buone che fanno parte del nostro cammino. Attenzione, umano e cristiano. Dunque tutto quello che noi facciamo, a partire proprio da quell'ambito che è l'ambito familiare, l'ambito nel quale noi nasciamo, cresciamo, viviamo, maturiamo, ci ammaliamo, moriamo, tutto quello che riguarda la famiglia, a partire da lì e poi irradiandosi per tutto quello che fa parte della nostra vita, tutto questo Gesù lo condivide pienamente. E questo è bellissimo. Vi ricordate che vi ricordavo nella seconda domenica di Natale quello che Gesù ha detto a questa suora dell'America Latina, Josefa Menendez, no? Sbagli se dici che stai pulendo per terra da sola. Devi dire: stiamo pulendo per terra insieme. Gesù è con te. Dunque, se vado in facoltà, se vado a fare sport, se sono in famiglia, come è capitato adesso magari durante le feste, se vado al lavoro, se incontro gli amici, sono cristiano, sono sempre cristiano e ho questa certezza nel cuore che Gesù è con me, che Gesù condivide quelle cose che io vivo, quelle esperienze che io faccio. In questo momento mi sembra opportuno vedere questo miracolo che noi abbiamo ascoltato nel Vangelo come una immagine della vita della Chiesa. Si potrebbe commentare, voi questo lo comprendete bene, questa pagina di Vangelo da tanti punti di vista, no? Potremmo andare sulla questione del matrimonio, che oggi è molto discussa. Tra l'altro, ecco, incomincio a dirvi che dal 26 di gennaio comincerà in Parlamento la discussione sulle unioni omosessuali, sull'adozione per le persone omosessuali, sull'utero in affitto, eccetera, eccetera, cose che stanno cercando di farci passare sottovoce, di modo che non ci allarmiamo molto. Potremmo parlare della realtà della famiglia, a prescindere della questione del matrimonio, della famiglia oggi molto in difficoltà. Pensate alla questione dei figli, pensate alla questione del lavoro, pensate alla crisi. Potremmo pensare anche a questa pagina di Vangelo in una chiave più cristologica o più mariologica. Io la vorrei vedere più in una chiave ecclesiale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questa pagina mi sembra, l'ho vista così, l'ho pensata così, come un'immagine della Chiesa, di questa realtà che noi viviamo nella fede. C'è Gesù, un Gesù, guardate bene, che ha bisogno di essere invitato nella nostra esistenza. Gesù non viene mai per forza. Dice il Vangelo che Maria era già con gli sposi, era già lì, e Gesù arriva invitato, fu invitato, dice il Vangelo, alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Bellissima immagine della nostra vita. Noi dobbiamo invitare Gesù nella nostra esistenza. Noi dobbiamo chiedere a Gesù che sia sempre con noi, che sia presente nella nostra vita, perché questo non verrà mai per forza. Verrà se noi lo invitiamo. E dopo questo, pensare che Gesù viene se noi non glielo impediamo, se noi non abbiamo nel nostro cuore, nel nostro percorso, peccati gravi, che si chiamano mortali proprio perché hanno questa forza, impedire la grazia di Dio in noi. Noi siamo dei poveracci, io mi metto anzitutto al primo posto, ma il Vangelo di domenica scorsa ce lo ricordava benissimo. Il Battista chiedeva al popolo di Israele di scendere nel Giordano, nell'acqua del Giordano, per riconoscere i propri peccati. Noi siamo dei poveracci, ma abbiamo in mano la chiave del nostro cuore che si apre solo dall'interno. Gesù entrerà nella nostra vita soltanto se noi glielo permettiamo, soltanto se noi vogliamo Gesù nella nostra esistenza. E poi vicino a questo Gesù c'è la figura bellissima di Maria, una donna che non è capace di fare la spettatrice, che è lì non per commentare, non per fare sottolineature, ma una donna che si sente coinvolta dalla difficoltà di questa famiglia. Se fossimo stati noi avremmo detto, vediamo adesso come se la cavano questi che non hanno pensato di comprare le cose necessarie per fare una bella festa. Maria non pensa così. Maria dice: la gioia degli sposi è la mia gioia, questi sono i miei figli. Voi comprendete che sto già facendo l'applicazione a noi. Maria non dice: tu sei un figlio peccatore, dunque arrangiati, adesso vedo come te la cavi, come stai a galla. Maria dice: la tua vita mi riguarda, quello che tu soffri in questo momento fa parte di quella che è la mia esistenza. Maria, senza che nessuno glielo chieda, non so se l'avete notato questo, nessuno glielo chieda, interviene presso Gesù e manifesta Gesù perché ha capito, perché è abituata a capire le necessità delle persone, manifesta Gesù quello che manca. Non hanno vino. Adesso noi diremo: pensiamoci, se in uno dei nostri compleanni, se in uno dei nostri matrimoni, delle prime comunioni, ecco, insomma, di quelle feste che volete voi, improvvisamente venisse a mancare una delle cose che ci serve, la figura non sarebbe sicuramente splendida, e ovviamente anche le persone invitate starebbero un pochettino allo scoperto da qualche punto di vista, mettendo ovviamente le persone che hanno invitato in una situazione di disagio. Non hanno più vino, in un matrimonio come quello ebraico, ma questo era anche nella nostra Sardegna fino a qualche tempo fa, in un matrimonio, in una celebrazione di matrimonio che durava almeno 3 giorni, certe volte anche una settimana, non hanno più vino, vuol dire la difficoltà è grossa. E Maria interviene. Interviene coinvolgendo un'altra categoria di persone, che sono i servi. che è la gente presente. Maria si rivolge, dopo aver parlato con Gesù, ai servi. E vi faccio notare anche un'altra cosa. Questa è l'ultima parola che Maria dice nel Vangelo. Non troveremo altre parole della Madonna nel Vangelo, la troveremo presente in tanti altri momenti della vita di Gesù, fino alla morte del Signore, fino a quando andrà ai piedi della croce, ma non sentiremo altre parole di Maria. Maria si rivolge ai servi per dire un imperativo. È una donna forte, una donna che ha imparato già da quando era ragazza a tenere in mano la sua vita, a padroneggiare la sua esistenza. Mi rivolgo ai ragazzi e alle ragazze presenti. Come vi dico sempre, la santità non va a braccetto con l'età. La santità non dipende, la nostra bravura, la nostra capacità di essere vicini al Signore non dipende dall'anagrafe. Per esempio, l'unico che è stato fedele a Gesù tra gli apostoli, stando ai piedi della croce, è stato il più giovane. Questo è di incoraggiamento per la vita dei giovani, dei ragazzi e delle ragazze presenti. Maria si rivolge ai servi con un imperativo: tutto quello che mio figlio vi dice, fatelo. È molto categorico questo atteggiamento e questa parola, ed è quello che Maria dice a noi. Ci dice: caro figlio, cara figlia, hai 10 comandamenti, osservali, fai tutto quello che ti chiede mio figlio, se no questa non è vita cristiana, questo non è impegno che tu vivi dal punto di vista di fede. E guardate i servi. Ah, i servi non sono come noi, mi metto io al primo posto evidentemente, così non passo per uno che cerca di puntare il dito sugli altri. I servi riempiono queste giare, ma non fanno poco male e per forza, non portano lì un po' d'acqua così, le riempiono fino all'orlo. Fare bene il nostro dovere è farlo per il bene della Chiesa. Abbiamo sentito la seconda lettura, che era meravigliosa, no? I doni che lo Spirito Santo fa non sono per noi personalmente, ma sono per l'edificazione della Chiesa, per il bene delle nostre famiglie, per il bene delle nostre parrocchie. Tutto il bene che lo Spirito Santo suscita in tutti noi è a beneficio di tutti, è per il bene della Chiesa. E i servi non si limitano a fare qualcosa un po' male, murrungiando, come diciamo noi in sardo, ma lo fanno subito e in un modo traboccante. Non solo questo, ma anche, dice Gesù, condividete con tutti, distribuite questo vino. E i servi, noi, abbiamo anche questo compito. Non solo vivere bene noi la nostra vita, non solo stare noi nella grazia di Dio, non solo ubbidire noi ai comandamenti, ma poi testimoniare, diffondere la fede, questo vino nuovo, diffonderlo con gli altri, condividerlo con tutti, testimoniarlo nel mondo. Questo è il nostro compito. Finisco. Questo vino che Gesù dà è un vino particolare. Avete sentito che cosa dice il maestro di tavola, no? Colui che dirige il banchetto. Va dallo sposo e dice: come? Tutti danno il vino buono all'inizio, poi quando incominciano ad essere un po' brilli, rifilano tutto quello che hanno, scarti compresi. Un po' come fanno i ristoranti oggi, no? E lo sposo, che sapeva bene che cos'era successo, è rimasto certamente meravigliato, come dire: beh, questo non dipende da me, tuttavia, però mi fa bene che tu abbia riconosciuto questo. Il vino della grazia di Dio dura finché Gesù è presente. Bello quello che dice il maestro di tavola. Gli altri dopo danno il vino buono. Tu hai dato fino all'ultimo un vino ottimo. Perché questo vino ottimo sia sempre presente nella nostra vita, ci deve essere Gesù, che è l'autore del miracolo. In altri termini, ci deve essere la nostra preghiera, una preghiera con la quale noi chiediamo a Gesù che sia presente nella nostra vita e che trasformi l'acqua, tante volte sporca, della nostra esistenza in questo vino ottimo che rallegra la vita e fa trasforma la nostra esistenza in una festa. Chiediamola allora questa grazia del Signore e viviamo bene la dimensione di Chiesa nella quale siamo. Pensiamo, come vi ho detto tante volte lo scorso anno, intendo la fine dell'anno liturgico passato, quindi i mesi di ottobre e novembre del 2015, pensiamo molto alle dimensioni di Chiesa che noi conosciamo, le nostre famiglie e le nostre parrocchie, per chiederci che cosa stiamo facendo, come viviamo questa festa, se questo matrimonio, questa gioia alla quale noi siamo chiamati dal Signore è un qualcosa che veramente rallegra la nostra vita, veramente noi partecipiamo come servi, se veramente abbiamo presente che Gesù è il Figlio di Dio, se veramente ci affidiamo alla Madonna, se veramente siamo capaci con la preghiera di sollecitare questa grazia del Signore, se veramente obbediamo alla Madonna che ci dice, ce lo dice ancora oggi, cari fratelli e care sorelle, con forza, fai tutto quello che ti dice il mio Figlio Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.